Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo Vincenzo Proto in console che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo come e come potrebbe essere, la rubrica settimanale che si occupa in particolare di sviluppo e di cooperazione internazionale e naturalmente anche di temi e tematiche legate a questo ambito in varia maniera. Quest'anno, questo è appunto anche il motivo della puntata dedicata a questo argomento che scopriremo adesso insieme anche grazie ai nostri ospiti, all'anno internazionale delle fibre naturali. Che cosa significa? Che cosa significano tra l'altro questi anni? Voglio dire, l'importanza di questi anni, che ormai sono tanti, l'anno dedicato a questo o a quello, hanno un'importanza, possono significare qualche cosa di importante rispetto alla tematica naturalmente che marcano proprio con il celebrare un anno intero un determinato argomento. Forse anche con l'aiuto dei nostri ospiti lo capiremo. E allora introduciamo i nostri ospiti che ci aiuteranno a entrare in questo mondo che riguarda naturalmente anche il mercato sostenibile, riguarda l'eco e il solidale, riguarda anche la maniera in cui si può essere certi che un determinato prodotto sia garantito rispetto a quello a come viene presentato. Diamo il benvenuto a Saverio Zeni, fondatore e attualmente portavoce di Green Planet. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi, Saverio Zeni, e naturalmente un saluto anche a Paolo Pastore, direttore di Fair Trade Italia, per cercare insieme con voi proprio di capire meglio cosa sta avvenendo in questo settore. Abbiamo detto in senso generale mercato sostenibile, eco solidale. E allora cominciamo proprio con l'avventura di Green Planet per introdurci poi all'argomento, soprattutto legandolo a quello che dicevo prima. Quest'anno è l'anno internazionale delle fibre naturali. Allora, che cosa significa, Saverio Zeni, dedicare un anno alle fibre naturali, e leghiamolo poi proprio a quello che ha significato per voi di Green Planet fin qui il vostro cammino. Prego.
Sì, significa mettere in evidenza un tema molto importante, come appunto riuscire a consumare o comunque a utilizzare prodotti che siano in linea con la salvaguardia dell'ambiente, affinché essi appunto non siano, diciamo, un elemento per depredare questo nostro pianeta. Le fibre naturali sono un seguito o forse una riscoperta ai nuovi modi di relazionarsi al consumo, all'alimentazione sana e comunque all'ecosostenibilità in genere. Green Planet sostanzialmente è una sfida che è diventata un po' che è diventata una realtà. Cioè, a metà degli anni 90 il concetto di cultura naturale ed ecosostenibile si stava sempre più affermando sia tra i produttori stanchi di decenni di agricoltura industriale, sia tra i potenziali consumatori costretti a tortuose ricerche per trovare produzioni pulite e meno contaminate. In quel periodo la diffusione della conoscenza e delle esperienze si limitava alle pubblicazioni delle associazioni che difficilmente arrivavano al grande pubblico. È stato proprio in quel momento che abbiamo dato vita all'iniziativa editoriale di Green Planet, facendo un doppio azzardo, cioè diffondere la cultura ecocompatibile utilizzando un mezzo a quel momento ancora sconosciuto, cioè Internet.
Ecco, tra l'altro a proposito di Internet, interrompo il racconto di Saverio Zeni, che naturalmente poi riprenderemo. Voglio però già ricordare in maniera tale che anche per i nostri ascoltatori ci siano degli agganci poi proprio di possibili informazioni, il sito di Green Planet è www.greenplanet.net, questo per quanto riguarda Internet. Prima di continuare proprio anche per quanto riguarda l'aspetto e la sfida, abbiamo detto, lanciata con l'avventura iniziata negli anni 90 da Green Planet, vorrei però chiedere anche a Paolo Pastore un po' la stessa domanda, ossia che senso ha, serve poi a qualcosa dichiarare un anno internazionale delle fibre naturali?
Ma certamente ha molto senso dedicare un anno alle fibre naturali nel momento in cui nell'ultimo decennio si è sentito molto parlare di organismi geneticamente modificati, di fibre ricavati in modo anomalo e soprattutto, diciamo così, sfruttando l'ambiente oltremodo, creando appunto delle fibre che non rispondono più alla natura, alla crescita normale delle piante, in questo caso anche del cotone, ma vengono ottenute attraverso dei processi tecnologici che snaturano appunto la natura stessa di questi prodotti. Negli ultimi anni avevamo assistito, diciamo così, a un pesante attacco all'agricoltura naturale da parte di queste organizzazioni anche, diciamo, internazionali che propugnavano gli OGM come la soluzione ai mali del mondo. C'è un ritorno, e questo proprio quest'anno dovrebbe essere anche sottolineare questa cosa, c'è un ritorno alle coltivazioni naturali, perché ci si è resi conto che un ambiente, soprattutto nel sud del mondo, violentato dalla mano dell'uomo che lo sfrutta e lo altera, lo modifica, non porta a uno sviluppo sostenibile. E in questo senso il cotone del commercio equo solidale punta a recuperare delle tradizioni di coltivazioni, in questo caso stiamo parlando in particolare dell'Africa per quello che ci riguarda, evitando in tutti i modi un'alterazione dell'ambiente naturale e dei danni anche alle persone che sono coinvolte in queste coltivazioni.
Ecco, io tra l'altro, quando lei fa riferimento a noi, immagino fa proprio riferimento a Fair Trade. E che cos'è allora Fair Trade, in particolare Fair Trade Italia?
Fair Trade Italia è un consorzio non profit che ha come mission la certificazione dei prodotti equi e solidali. Questi prodotti portano un bollino, appunto il bollino Fair Trade, che sta a significare sono stati prodotti in condizioni di sostenibilità ambientale, spesso e volentieri anche con il supporto dell'agricoltura biologica. Le persone coinvolte in queste produzioni non sono state sfruttate e, grazie appunto ai meccanismi del commercio equo, hanno ricevuto un salario più alto e spesso sono diventate protagonisti essi stessi dello sviluppo dei paesi più poveri del mondo. In questo momento noi lavoriamo con circa 6 milioni di persone tra Africa, Asia e America Latina, che rappresentano oltre 500 gruppi di produttori coinvolti nella coltivazione di prodotti coloniali, tra cui anche il cotone.
Voglio anche ricordare il sito internet di Fair Trade Italia, che è www.fairtrade, scritto Fair Trade Italia, tutto attaccato.it, perché è importante che poi le persone, coloro che ci ascoltano, naturalmente abbiano anche la possibilità di approfondire gli argomenti che stiamo toccando. Io a entrambi, peraltro, vorrei, per parlare anche di quanto sia radicata, quanto sia effettiva una coscienza verso il mercato sostenibile, verso l'equo e solidale, vorrei far ascoltare anche un'esemplificazione di quello che significa l'impegno del settore privato e poi magari commentarlo proprio con i nostri ospiti. Noi abbiamo scelto un'azienda del nord Italia, la Corman, che ha proprio realizzato recentemente un prodotto riciclabile al 100% prodotto con cotone biologico. Abbiamo voluto vedere un po' di che si tratta e anche quali sono poi le sfide, qual è l'adesione effettivamente anche all'ideale di quanto stiamo dicendo. E abbiamo per questo ascoltato, intervistato la responsabile del settore export della Corman, Marta Camuso. Ascoltiamo insieme e poi commentiamo insieme con i nostri ospiti.
Innanzitutto diciamo che la nostra azienda si è sempre occupata fin dalla sua fondazione nel 1947 della lavorazione del cotone. Infatti come attività principale c'era la produzione di bende, di garze e di medicazioni in cotone. Poi successivamente abbiamo sviluppato un prodotto per la protezione intima femminile in cotone biologico, recentemente da un paio d'anni. Questo prodotto è totalmente biodegradabile e compostabile ed è confezionato in un film di bioplastica che è ricavata dall'amido di mais, mentre la confezione esterna è in cartone riciclato.
Il cotone da dove proviene e chi ne garantisce la qualità?
Noi abbiamo un fornitore di cotone biologico certificato in Italia e ne abbiamo un altro in Francia, i quali a loro volta acquistano il cotone biologico in paesi quali l'Uganda, la Tanzania, l'India e la Carolina del Nord. La certificazione biologica alla quale sottoponiamo i nostri prodotti presuppone la tracciabilità delle materie prime, per cui a noi interessa che la materia prima provenga da agricoltura biologica. I paesi quindi che ho citato prima sono paesi che hanno una profonda tradizione agricola e che da qualche anno stanno cambiando i metodi di coltivazione, da quelli industriali stanno passando ad un sistema di coltivazione più naturale. senza l'utilizzo di pesticidi, che tra l'altro possono rivelarsi dannosi anche per la salute e per l'ambiente. Tutto ciò viene comunque certificato da un ente che garantisce la qualità e anche offre una trasparenza nei confronti della consumatrice. Le donne poi in particolare sono molto attente alle tematiche ambientali e sociali, e quindi il fatto di sottoporre il nostro iter di produzione all'ente di certificazione biologica può rappresentare un elemento molto importante per chi ha il desiderio di utilizzare un prodotto che rispetti se stessa, la propria pelle, ma soprattutto rispetti l'ambiente e anche a questo punto i lavoratori che fanno parte della catena produttiva.
Ecco, ma perché commercializzare un simile prodotto con simili qualità?
Diciamo che grazie alla nostra esperienza nella lavorazione del cotone, nel corso degli anni abbiamo cercato di rimanere sempre al passo con le richieste del mercato. Poi recentemente, circa un paio di anni fa, dopo aver visitato vari paesi europei particolarmente sensibili alle tematiche ambientali, abbiamo pensato di sviluppare un prodotto che non solo sfruttasse le naturali proprietà del cotone, nelle quali crediamo da sempre, ma che avesse anche un basso impatto ambientale, dato che c'è un problema risaputo di smaltimento dei rifiuti che i prodotti per assorbenza generano da un bel po' di anni.
A livello di risposta, avete già potuto trarre dei bilanci, ecco, a livello di reazione del vostro bacino di utenza?
Sicuramente il mercato internazionale sta rispondendo molto bene a questa novità. Diciamo che nel settore del biologico vi è un'ampia scelta di prodotti, soprattutto alimentari, spesso anche provenienti dall'Italia, mentre non si può dire lo stesso per la categoria dell'igiene intima. Per cui già dalla prima fiera del biologico a cui abbiamo partecipato l'anno scorso a Norimberga abbiamo riscontrato molto interesse, soprattutto da paesi particolarmente sensibili alle tematiche ambientali come la Danimarca, la Svezia, il Canada, l'Australia e gli Stati Uniti ad esempio. Per cui siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora e devo dire che continuano a pervenirci richieste di informazioni da tutto il mondo.
La scelta invece più generale ma più profonda del mercato sostenibile dalla vostra prospettiva, ecco, quali sono le basi di questa scelta?
Innanzitutto noi abbiamo la tecnologia per migliorare, dunque perché non applicarla per creare comunque dei prodotti che oltre a garantire un'alta qualità, il rispetto della pelle, contribuiscano anche a ridurre l'inquinamento e i costi di smaltimento dei rifiuti che, come dicevo, quelli derivanti dalla categoria di prodotti igienici sono piuttosto ingombranti.
Però c'è chi potrebbe dire in realtà è anche un fenomeno che sempre più è alla moda, si parla molto di eco e solidale, quindi naturalmente il mercato sostenibile rientra anche in questo concetto. Un'azienda naturalmente deve avere dei benefici anche a livello economico, allora perché non magari sfruttare un fenomeno che possiamo considerare alla moda, ma in realtà non aderirvi idealmente? Ecco, un'adesione ideale può andare incontro anche, può sposarsi con anche dei benefici che legittimamente un'azienda può cercare di ottenere?
Ma le dico, sicuramente negli ultimi tempi si parla molto appunto del concetto del biologico, è sicuramente un tema diciamo di moda. È anche vero però che soprattutto nella nostra categoria in realtà ci muoviamo in un mercato di nicchia che non porta dei grandi volumi di vendita. Tra l'altro è una scelta anche piuttosto impegnativa perché presuppone una costante attenzione alla qualità e agli standard biologici, in quanto l'azienda si deve sottoporre a controlli irregolari da parte di enti certificatori che analizzano tutto l'iter di produzione, dalla provenienza delle materie prime fino all'imballo del prodotto. Per cui non è una scelta semplice e non c'è un riscontro economico così importante, diciamo, rimane comunque un mercato di nicchia. Tra l'altro, parallelamente, la nostra azienda ha anche ottenuto un'altra certificazione comunque volontaria per la responsabilità sociale. La certificazione in particolare si chiama SA8000, che è volta a garantire il rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e anche le garanzie di sicurezza sul posto di lavoro e la tutela contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Per cui anche in questo caso si tratta di un'altra certificazione volontaria che l'azienda si è impegnata ad avere anche nei confronti appunto del cliente finale, e qui non c'è alcun legame con un riscontro economico, diciamo.
E questa era Marta Camuso, responsabile del settore export della Corman. Tra l'altro ricordo anche il sito internet, www.corman.it. E allora, Saverio Zeni, per quanto riguarda proprio l'impegno del settore privato, abbiamo ascoltato una rappresentante proprio di una delle aziende impegnate. Ci si può fidare che questo impegno abbia quantomeno una parte di adesione ideale al concetto più generale di mercato sostenibile?
Ma guarda, devo dire, io vorrei forse correggere anche un attimino, no correggere, cioè integrare, ecco, forse il tema, la parola più giusta, integrare quanto detto dal responsabile dell'azienda Corman. Personalmente che ci sia anche un approccio ideale da parte dell'azienda nella produzione appunto di prodotti, nell'avvicinarsi all'ecosostenibile, mi può interessare non molto, nel senso che il mercato da sempre sappiamo bene che lo fanno i consumatori, per cui in realtà le aziende, prima forse quelle più visionarie e successivamente anche le altre spinte dai volumi di vendita o comunque dalle tendenze, si sono avvicinate all'ecosostenibile. La cosa interessante è che chi fa mercato in questo settore fa un mercato positivo, perché appunto non impatta sull'ambiente, produce prodotti ecologici, puliti e anche quelli, diciamo, a livello di food, quindi per un'alimentazione sana. Pertanto in azienda chiaramente, ecco, si può dire che l'inizio, la spinta può essere anche a livello ideale, però di fatto il metro con cui le aziende vengono, cioè si misurano, comunque vengono spinte a entrare in un determinato mercato, appunto è, diciamo così, il profitto, che in questo caso appunto lo intendo come profitto positivo.
Ecco, e che ne pensa su questo anche Paolo Pastore, Fairtrade Italia?
Anche noi siamo convinti che un consumatore motivato possa scegliere meglio questi prodotti. In alcuni casi abbiamo anche notato che se l'azienda ci crede, non in modo tattico per guadagnare qualche decina di migliaia o centinaia di migliaia di euro in più, ma ci crede in modo strategico, inserendo ad esempio anche il cotone equo e solidale nella propria strategia rispetto ai consumatori, questo diventa un bel differenziale. Abbiamo avuto l'esempio, ad esempio, che noi abbiamo vissuto da vicino, dei jeans equi e solidali. Nel 2006 praticamente non esistevano sul mercato, stanno vendendo in questo momento in Italia un valore circa di 1 milione di euro al pubblico. Ci sembra un buon risultato e il consumatore li sta scegliendo e l'azienda che li produce trova anche il suo giusto tornaconto in questa cosa, rispettando peraltro i diritti sia dei lavoratori del cotone sia delle persone impegnate nella filiera di produzione intermedia. Noi pensiamo che l'abbinamento sia... al consumatore bisogna consentire di trovare questi prodotti, bisogna guidarlo un po' anche nella scelta. Le aziende possono svolgere un ruolo importante nel momento in cui lo scelgono come strategia di approccio ai propri clienti e non come una tattica magari per guadagnare qualche migliaio di euro in più in un anno. Pensiamo che sia questa, diciamo così, un giusto connubio tra consumatori motivati ed aziende che scelgono l'etica non come uno strumento solo di marketing, ma come una inclusione nella propria mission aziendale.
Saverio Zeni, rispetto anche a quanto appena detto Paolo Pastore, quanto stesso lei diceva rispetto all'importanza poi del mercato fatto dai consumatori, peraltro i consumatori hanno bisogno di informazione, ecco, a che punto siamo in questo senso? In particolare lei che ha fondato Green Planet, che proprio serve anche proprio a dare questa informazione, quale spazio hanno i consumatori per correttamente informarsi su questi prodotti?
Beh, questo si va a toccare un tasto piuttosto particolare o comunque sensibile, nel senso che appunto per acquistare o comunque per acquistare questi prodotti e per avere ulteriore sicurezza sempre nei confronti di questi prodotti bisogna essere informati, perché l'azienda produttrice non soltanto mette sul mercato un prodotto, ma mette un prodotto con molti valori aggiunti, fra cui appunto questo prodotto poi generalmente va spiegato. per cui tanti, i vari attori della filiera, ognuno dovrebbe appunto fare la sua parte. Noi in questo caso abbiamo appunto scelto quello di promuovere la cultura dell'ecosostenibile, promuovere la conoscenza verso questa tipologia di prodotti per abbattere tutta una serie di pregiudizi che ce n'erano molti. Ora speriamo che ce ne sia sempre un po' meno, ma pertanto il nostro ruolo è stato quello innanzitutto di mettere in pratica un sistema che potesse raggiungere una moltitudine di persone facilmente, oltretutto un'informazione con una certa credibilità, libera e gratuita, proprio per avere accesso all'informazione. Ma i problemi che abbiamo riscontrato, che stiamo appunto riscontrando comunque anche adesso, sempre in maniera un po' più mitigata, sono più o meno di due ordini. Il primo nei confronti appunto i consumatori stessi che diciamo che hanno una serie di pregiudizi, uno ne cito soltanto uno, ad esempio nel comparto alimentare la titubanza all'acquisto di un prodotto certificato biologico alcuni anni fa non era visto molto bene perché il pensiero comune, almeno di questi utenti, era quello di dire ma se è certificato vuol dire che insomma qualcosa sotto, qualche inganno sotto ci deve essere.
Certo, e il secondo invece di piano a cui facevi riferimento?
Il secondo problema è quello, diciamo, forse tra noi colleghi giornalisti, mettiamolo così, è della non molta preparazione ad affrontare questi temi da parte di alcuni giornalisti o di alcune testate. È successo anche poco tempo fa che in periodo estivo forse la voglia di lavorare non era molta, veniva facile fare qualche titolone così per attirare l'occhio e vendere qualche copia in più con all'interno disinformazione sull'argomento.
Ecco, Paolo Pastore, Paolo, su questo siamo in conclusione, una battuta sì. Proprio su questo aspetto dell'informazione.
Purtroppo quello che dice Saverio è molto giusto, anch'io sono stato toccato dalle polemiche estive di giornalisti molto superficiali. I consumatori in questo momento devono sapere che ci sono strumenti come internet che sono molto buoni, che spesso danno informazioni più di prima mano che anche la carta stampata. Noi facciamo delle campagne anche di informazione, ad esempio tutti gli anni organizziamo Io faccio la spesa giusta, per 10 giorni giriamo l'Italia con testimoni alle persone a parlare con la gente. Purtroppo non abbiamo i grandi media dietro, però ci sforziamo di fare questo per raggiungere più consumatori possibile.
E in questo senso il nostro invito proprio a conclusione di questa trasmissione è dare proprio nuovamente i due riferimenti internet, proprio sulla base di quanto appena detto sia da Saverio Zeni di Green Planet, sia da parte di Paolo Pastore di Fairtrade Italia. Allora, i due siti internet, le www.greenplanet.net e www.fairtrade.it. Io ringrazio moltissimo Saverio Zeni, portavoce di Green Planet, e grazie Saverio, naturalmente a presto.
Grazie anche a voi.
E grazie a Paolo Pastore, direttore di Fairtrade Italia. Buon lavoro e a questo punto buon anno, visto che è l'anno internazionale delle fibre naturali.
Grazie della vostra collaborazione e contiamo di stare sempre in contatto con i vostri ascoltatori.
E in conclusione di trasmissione mi resta giusto il tempo per ricordare che fino al 22 febbraio presso la chiesa di San Carlo al Corso ci sarà la nuova edizione della mostra Fatti a Mano sulle Ande, di mobili e manufatti realizzati da giovani artigiani andini. L'operazione Mato Grosso di padre Ugo De Cenzi, spesso ospite proprio nelle nostre trasmissioni, mette di nuovo in mostra questi bellissimi, ho potuto proprio constatarne io stesso, bellissimi mobili che sono anche acquistabili e che possono poi aiutare così attraverso gli introiti le varie missioni nei paesi in cui l'operazione Mato Grosso svolge le proprie attività, vale a dire Perù, Ecuador, Brasile e Bolivia. Quindi ricordiamo, fino al 22 febbraio presso la chiesa di San Carlo al Corso. Per quanto riguarda la trasmissione di magari Il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale giovedì prossimo e la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.